Infatti noi sappiamo che in Italia quando si parla di genitori e di famiglie, tutti gli insegnanti gli si drizzano i capelli perché hanno di fronte una categoria che è oppositiva. Ma qui il problema non è dar la colpa né agli insegnanti né alle famiglie. Il problema è che le relazioni sono limitate a questo livello minimale della verifica, no? Cioè agli insegnanti viene chiesto di la prestazione, no? E ai genitori quello di, come dire, no, non si sa cosa gli si chiede ai genitori, forse nulla. Gli si chiede semplicemente di stare zitti e di non preoccuparsi, che ci pensa la scuola, no? E quando un genitore comincia a preoccuparsi, che cosa può fare? Può solo chiedere, ma che voti prende mio figlio, no? Cioè, il livello è quello. È un livello assolutamente incivile di avere relazioni con l'esterno della scuola. E questo adesso si sconta perché a scuola non si può più andare e tutto rimane chiuso nella famiglia, ma non se ne esce ovviamente da questa situazione. Adesso con questa evidenza della impossibilità anche di avere un contatto diretto con il
Fastidio
ragazzo.
la raccolta? Ti dà fastidio?
No, no, no.
Per cui il problema è proprio quello di rivedere un po' le premesse, insomma, di questa situazione, perché se noi restiamo ai dati di oggi non riusciamo ad uscirne, non riusciamo a trovare delle soluzioni a partire dalla situazione attuale. Dobbiamo andare a monte, dobbiamo vedere cosa era successo prima per capire anche che cosa potremo fare dopo, insomma, no? Allora, per questo è importante conoscere delle idee e discutere delle idee nuove proprio su questo piano. Maria De Biase adesso sta, per esempio, proponendo una cosa che adesso ci spiegherà ovviamente meglio lei, che riguarda proprio l'uscita dalla scuola, cioè il contatto con l'esterno, che non è semplicemente fare la passeggiatina, oppure fare la scuola all'aperto, che per carità sono cose sacrosante, ovviamente. Ma è quello di stabilire un legame con la società esterna, cioè e chiedere una collaborazione, una disponibilità della società esterna a interagire con la scuola. Quindi lei sta chiedendo spazi, per esempio, no? Spazi che non sono istituzionali, che non sono quelli della scuola, che sono quelli della società, che sono quelli della, che ne so, i cinema, le scuole, i teatri, le chiese, quello che c'è, ognuno vede quello che ha di fronte, no? I quartieri e tutto. Quelli sono tutti spazi che dovrebbero essere recuperati e che possono essere recuperati per farli vivere anche dai giovani, anche dai bambini, cosa che attualmente non si può fare. Allora, di fronte a questa emergenza, forse ecco che potrebbe esserci una nuova occasione per rimettere in discussione proprio questa separatezza della scuola, perché il punto cruciale, secondo me, è quello. Allora, l'esempio di Maria è di questo tipo perché lei sta provando a fare questo tipo di discorso. Quello che vedremo nella Danimarca è proprio che c'è, cioè, un altro discorso fatto naturalmente con delle premesse molto diverse, in cui i genitori e le famiglie hanno un ruolo fondativo delle scuole, non sono più quelli che vanno a chiedere cosa fanno i loro figli, ma sono quelli che impiantano la scuola perché lo possono fare lì. E non si tratta di scuole private, come sentiremo, non si tratta di genitori che sborsano i loro soldi, come si è costretti a fare qui se si vuole fare qualcosa di alternativo. Sono genitori che utilizzano le risorse dello Stato per fare una scuola a misura loro. Dopo ne parleremo naturalmente, ma è questa la differenza fondamentale, radicale, che si basa appunto su cosa? Sul principio della fiducia, che si pensa, si accetta l'idea che alla fine un genitore cosa ha di meglio da fare e da chiedere che non il benessere del proprio figlio, non può avere un altro interesse estraneo a quello. E quindi per forza gli deve essere data la fiducia. Naturalmente non significa che uno può fare tutto. Lì non si può speculare su questa cosa, lì non si può spendere soldi per guadagnarci, non ha niente a che vedere con le scuole private. Lì tutti i soldi che lo Stato dà, li dà perché vengano investiti tutti, fino all'ultimo centesimo, nella scuola. E questa è la differenza fondamentale, insomma. Da lì non si scappa, insomma. Vabbè, mi fermo perché di questo ne parleremo. Allora, Maria, prova a cominciare a raccontarci un po' questa tua idea di portare la scuola fuori.
Bene, questa mia nasce da questa drammaticità, no? Da questo momento. E anche perché io penso che questo momento può offrirci delle opportunità di cambiamento, ma anche di involuzione. E quindi credo che sia un momento anche in cui bisogna essere molto attenti, tenteranno anche di far passare robaccia. Vorrei che voi capiste che la mia proposta arriva da un paesino del sud d'Italia, dove ci sono pochi bambini e tanti spazi verdi, ma anche tanti spazi. Quindi l'idea di tenere a casa i bambini a settembre, alternati, non so, per qualche giorno, e non farli venire a scuola, per me è qualcosa di assurdo, perché non si esce dall'idea che la scuola potrebbe essere anche altro dall'edificio scolastico. È tutta un'opportunità per uscire fuori dal recinto della scuola. Per cui ho lanciato sul territorio questa proposta di, in qualche modo, di una ricognizione degli spazi disponibili. E sta arrivando anche qualche disponibilità da parte del territorio. Per me sarebbe un'occasione importante per tenere come base, perché no, la scuola, e poter portare fuori delle classi. Alternandoli settimanalmente, quotidianamente, poi si può stabilire, si può capire, però ci sono tantissimi spazi del mondo della cultura che, insomma, dalle nostre parti sono quasi sempre chiusi. Ci sono delle cattedrali nel deserto, come si suol dire, meravigliose, con delle bellezze di tipo architettonico, artistico, che nessuno mai, insomma, andrà a visitare, o qualche sparuto gruppo di turisti durante l'estate, per metterli a disposizione le nostre classi, dei nostri bambini. Quindi ho lanciato questa proposta, che però si muove su una duplice, su due direttive. Primo, quello di utilizzare gli spazi esterni, perché anche quelli da noi sono tantissimi. Tantissimi e fruibili. Andrea ha visto anche nella nostra scuola, noi abbiamo allestito degli spazi esterni con tettoie, con panche, tavoli, per cui tutto può essere utilizzato, sia quello all'interno della scuola che quello nelle immediate vicinanze. Io ho dei piccoli plessi in montagna dove ci sono parchi, ci sono, ma non so, anche al mare, il fiume, le spiagge, perché tra l'altro con un clima mite, perché sta nell'estrema propaggine, insomma, ai confini con la Basilicata della Campania, dove c'è bel tempo per tutto novembre e spesso anche l'inverno è mite. Saranno 40-50 giorni di pioggia o di freddo. E quello poi sarà il momento in cui gli alunni potrebbero essere ospitati ci sono delle sale, una biblioteca molto prestigiosa a Pollastro, che credo non conosca nessuno, che ha delle sale bellissime, amplissime, che consentirebbero il distanziamento cosiddetto tra gli alunni. Io ho fatto questa richiesta e mi è stato già dato una buona disponibilità, insomma, tanti spazi. Questo sarebbe il momento per finalmente dalle nostre parti attuare l'extra moenia, no? Fuori dalle mura, in un patto col territorio dove le famiglie sono protagoniste insieme alla scuola, sia nell'individuare gli spazi, ma anche perché non nella gestione. Poco fa partecipavo a una videoconferenza su un'ipotesi di mensa, come potrebbe essere la mensa a settembre. Per me la scuola deve cominciare con la mensa, perché la mensa è una garanzia di diritti, diritti alla salute, diritto a una sana alimentazione. Noi abbiamo fatto tantissimo per l'alimentazione nella nostra scuola, e guai se si permettesse di tornare indietro in questo momento. Cioè tutti gli obiettivi raggiunti, i piccoli risultati che sono costati tantissima fatica, no, in questi anni, da parte mia, da parte anche di tutta la comunità, dei docenti, delle famiglie. Penso alla qualità del cibo, penso al chilometro zero, alla stagionalità, ai rifiuti zero. Noi abbiamo le mense a rifiuti zero, e la prima cosa che tenteranno di far passare adesso è il morbo. E quindi per me, perché col pretesto del Covid, si tenterà, insomma, in qualche modo, secondo me, di tornare indietro. E noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili e rivendicare le conquiste e difenderle. Non si può, anzi, bisogna andare avanti, ma non possiamo permettergli, insomma, di annullare tutto quello che siamo riusciti a realizzare in questi anni. Insomma, è tantissimo. Abbiamo fatto tante piccole cose, come le ha definite Andrea. Io non le definirei rivoluzioni, però, insomma, abbiamo, nella scuola pubblica, siamo riusciti a fare qualche passo avanti, ecco, sulla strada della consapevolezza, della presa in carico, no? Della responsabilità e tanto altro. Io temo che ci sarà, cioè, il rischio che si torni indietro. Noi non lo possiamo permettere. Io non me la sento di avallare certe proposte che sono, per me, insomma, veramente molto, molto rischiose.
Certo. Se ci sono domande, intanto che le raccogliamo, vi racconto un dettaglio della cosa, che per far capire anche le conseguenze di certe iniziative della scuola, come possano ripercuotersi nell'esterno, no? A scuola sua, fuori dalla scuola sua, c'erano dei bar. Che cosa vendono i bar davanti alle scuole? Le merendine, no? Allora, lei ai bambini dava pane e olio, pane e pomodori, pane e quello, e le prime
marmellate.
E marmellate. E le merendine i bambini non le compravano più. Quel bar ha chiuso, cioè, perché non aveva più da vendere niente. Ora, io non ce l'ho col bar, però ce l'ho sì con i bar che si basano su quel tipo di porcherie. Allora, voi ampliatela un po' e capite che se questa cosa la allarghiamo, c'è un potere anche che è a disposizione dei, diciamo pure dei bambini, non è a disposizione della dirigente, è un potere che a quel punto esprimono i bambini. Cioè, i bambini finora il potere lo subiscono, no? Loro, i bambini, hanno un potere potenziale di consumatori, e infatti tutta la massa della pubblicità se ne appropria in maniera pesante, no? Usandoli proprio per prenderli come cavie, no? Come modo per entrare dentro la famiglia, no? In questo caso invece i bambini possono avere una funzione ed esercitare un potere diverso, cioè loro attivo che condiziona l'esterno. Quindi le potenzialità ci sarebbero. Questo è un piccolo esempio, ma si può estendere a tante altre cose. Si può estendere a quel problema dannatissimo del computer e della digitalizzazione, che non va demonizzato in quanto tale, secondo me, va demonizzato nell'uso che ne viene fatto, no? Cioè, noi dobbiamo capovolgere questa cosa, non possiamo fare i neoprimitivi, non serve nulla, capite? Cioè, perché mangiare pane e pomodori non è essere primitivi, è guardare alla salute, no? E allora, usare il computer in maniera attiva non è, voglio dire, negare l'uso di quel mezzo, ma è usarlo in maniera diversa. Cioè, il computer è una fonte di sapere sterminata. È quello che va utilizzato. Invece va combattuto l'uso alienante del computer, perché se è chiaro che il computer diventa un mezzo per diffondere il videogioco o tutte quelle altre porcherie che sono lì, che non aspettano altro che di essere utilizzate, automaticamente diventa un mezzo negativo, no? Ma è tutto relativo, insomma. Ripeto l'invito a guardare quell'esperimento che sta conducendo da tanti anni su Gata Mitra, dove lui fa usare ai bambini il computer in maniera assolutamente autonoma e loro là ci scoprono tutto, no? Questo noi lo dovremmo utilizzare, questa cosa, insomma, andare contro questo uso distorto della tecnologia, per fare solo un nome, cito le LIM, che sono dei televisori ingranditi messi dentro le aule e non vengono usati altro che come televisori, no? Per far proiettare i film, di solito si fa così. E invece no, invece lì c'è la possibilità di connettersi col mondo. Un discorso che facevo prima, approfitto adesso un attimo per dirlo, perché è quello della corrispondenza, no? Allora, noi abbiamo la possibilità di scrivere e tradurre tutto adesso. Pensiamo che roba è, che potenza abbiamo, no? Allora, anche un bambino che non sa la lingua può scrivere nella sua lingua a qualsiasi altro bambino del mondo, perché con una piccola cosa gliela traduce poi. Non c'è neanche bisogno dell'adulto, perché la tecnologia gli fornisce pure quello, no? Ti traduce tutto, no? E che si potrebbe mettere in contatto i bambini con tutto il mondo. E noi invece ci stiamo preoccupando di fargli fare i compitini. Capite come stiamo? Cioè, è una roba che se ci pensiamo è incredibile. A proposito, piccolissimo inciso ma pratico, ho parlato ieri sera con una mia amica che è un'insegnante africana del Camerun che insegna dei bambini delle scuole elementari. Le ho detto, se trovo qualche maestra o maestro italiano che voglia corrispondere con i tuoi bambini, te lo dico. E allora lì possiamo provare a cominciare a scrivere, a raccontarci, no? Per esempio, come la vivono loro questa cosa della segregazione, perché ce l'hanno anche loro la faccenda del virus, non è che ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno pure in Africa. Allora, per esempio, confrontarsi tra bambini su queste cose, ma sarebbe un'occupazione che secondo me entusiasmerebbe tutti, cioè non sarebbe proprio bisogno di... Cioè, altro che la lezione online della maestra che sta là a cercare di raccattarli tutti per averli davanti al video. Dargli a loro questa possibilità di comunicare con altri bambini, secondo me verrebbe accolta da tutti, cioè sarebbe un modo per impiegare questo mezzo fantastico. Chiudo la parentesi e aspetto risposte, però. Se qualcuno è disponibile me lo dica, che io vi metto in contatto e poi ce la raccontiamo.
Andrea, c'è una domanda che è scritta in chat da parte di Monica che chiede: prevedete di lavorare in piccoli gruppi alternati in più spazi, seguendo progetti? Grazie per la condivisione di esperienze.
Allora, noi abbiamo pensato di poter, allora innanzitutto non vanno smembrate le classi. La classe è un'unità e deve stare insieme. L'idea di metterne qualcuno a scuola, mentre la gran parte segue da casa, per me, per noi, insomma, è da scartare. Non usiamo aggettivi offensivi, è proprio no. E quindi tutta la classe può essere ospitata in un locale che li possa contenere. Come dicevo, ce ne sono. Io dico che bisogna partire dalle specificità del territorio. Se ci sono, si fa una ricognizione degli spazi, anche religiosi. Qui poi qualcuno tocca il naso come se io volessi mandare i bambini in chiesa, insomma, gli spazi, sono le cattedrali, perché nelle cattedrali ci posso tenere 20 ragazzi tutti insieme senza dividerli e poi alternarli a seconda, insomma, se decideremo di farlo in maniera quotidiana o in maniera settimanale. Ma pensate anche alle bellezze che contengono spesso a livello artistico, no? Ci sono, penso al nostro piccolo paesino del Cilento, dove esiste un convento che è stato interamente ristrutturato con finanziamenti pubblici. Ci sono stati in questi anni una miriade di ipotesi, di proposte. Bene, è arrivato il momento di farlo utilizzare alla popolazione dei piccoli, perché in questo momento i ragazzini hanno bisogno di spazi, e quindi prendiamoci il convento, prendiamoci la cattedrale, c'è una delle biblioteche più belle e più prestigiose d'Italia, perché non ci potrebbero, non è scuola quella, non può essere considerata scuola solo quella che è sbagliata dell'edificio, riconoscibile come un edificio scolastico, qualsiasi struttura permette lo stare insieme e garantisce degli apprendimenti a scuola, e quindi va bene la cascata, la spiaggia, il fiume e una sala della biblioteca. Certo, bisognerà alternarsi, perché non ci dovranno andare sempre gli stessi, ma non perché saranno sempre gli stessi ad essere puniti, ma sempre gli stessi ad essere favoriti, perché quelli che vanno fuori sono quelli favoriti, perché ai ragazzi gli piace tanto questa idea, e io lo so che gli piace tanto, per tutte le volte che noi ci abbiamo provato, perché noi non siamo nuovi a questo, noi abbiamo fatto scuola sulla spiaggia, lungo il fiume, nel nostro giardino, abbiamo scaricato l'app, ecco come si coniuga, Andrea, la tecnologia con la consapevolezza. I nostri alunni hanno scaricato sul loro cellulare un'app per il riconoscimento delle piante, e con quelle andavamo in giro con i loro a riconoscere le piante. Hanno fatto dei lavori meravigliosi sull'uso, per esempio, delle piante alimentari, sui piatti poveri della cucina cilentana, oppure sulle piante tossiche, sulle piante medicinali. Cioè, ma tu immagina cosa si può fare stando fuori e andando in giro, imparare camminando, no? Per esempio. Cioè, bisognerebbe avere il coraggio di cambiarlo completamente il paradigma dell'apprendimento. L'apprendimento non è solo quello che ti garantisce un edificio al chiuso. Io sono anche molto lontana anche da tutti quelli che prevedono l'abbattimento delle scuole. Per me le scuole devono continuare a esistere, ma devono cambiare, devono essere in grado di saper affrontare l'innovazione e i tempi, insomma. Non è più possibile immaginare di tenere gli alunni all'interno di questi casermoni, insomma, dove pretendiamo di fare scuola. Bisogna aprirla. Bene, questo è il momento giusto per farlo, e si può fare con un patto importante tra le istituzioni del territorio, i genitori, le autorità civili, religiosi, insomma tutti. E tutti possono dare una mano. E per esempio io penso agli anziani, no? L'Italia non è fatta solo di metropoli. L'Italia è fatta anche di migliaia di piccoli paesi costieri e arroccati sulla nostra fascia appenninica, che parte da nord fino alla Sicilia. I nostri paesi sono disabitati, ci stanno quattro vecchi la mattina seduti sui muretti a consumare in solitudine ed in enorme tristezza la loro esistenza. Perché non facciamo uscire i bambini dalle scuole e facciamoli riappropriare dei centri storici, dei nostri centri storici? E quindi ho immaginato quest'idea, insomma, anche di avere gli anziani che stanno insieme. Loro già collaborano con noi, perché noi facciamo gli orti, gli anziani ci portano i semi, vengono a lavorare con noi a scuola, periodicamente stanno lì a curarci, insomma, tutta la parte rispetto al giardinaggio, agli orti. Ci sono già, però permettiamo che ci sia anche un dentro che vada fuori, non solo un fuori che venga dentro la scuola, e che sia fluido questo dentro fuori. E io so che è possibile, so che si può fare, e quindi insisto su questo, insomma. Cerco chiaramente collaborazione, cerco persone che abbiano a cuore questa cosa, ma ha immediatamente riscontrato abbastanza successo, almeno più di quello che mi aspettassi, insomma, rispetto a questo. Vedo che c'è tanto entusiasmo rispetto a questa mia proposta. Poi ci sono, e già lo so, non lo so se l'avete già scritto, mille problematiche rispetto alla sicurezza e a tutte e agli tsunami, alle allergie, alle polveri e a tutte le altre problematiche che vengono sollevate. Sono tutte problematiche che si possono affrontare, si possono risolvere. Insomma, io ho già approntato, esiste un documento che si chiama PVR, il documento di valutazione dei rischi con il responsabile della sicurezza, e abbiamo già cominciato a valutare quali potrebbero essere le problematiche. E vi dico che i problemi ci sono, chiaramente ci sono, anche perché l'Italia è un paese che si regge su una burocrazia spesso facinorosa, no? Io dico che quella non ci deve bloccare, noi dobbiamo trovare il modo per rientrare. Io non sono una fuorilegge, come mi ha descritto il mio amico Andrea, sono una che pensa che le leggi mi devono poi permettere e garantire di poter fare le cose per rendere migliore la vita dei bambini e non renderla peggiore e renderla un dramma. E quindi, certo, tutta la normativa sulla sicurezza la prendiamo, capiamo, la rispettiamo e capiamo all'interno di questa cornice normativa che cosa ci viene permesso di fare. E vi assicuro che si può fare.
Ecco, il punto chiave è, dal punto di vista della realizzabilità, della sostenibilità di questi progetti, è che ci sia una comunità scolastica che sostiene la cosa, no? Perché il dirigente isolato è vulnerabile. Ma se il dirigente o l'insegnante ha il sostegno delle famiglie che sono coinvolte in queste cose e sono consapevoli di cosa significano e del perché vengono fatte, automaticamente diventa inattaccabile. È chiaro che se uno fa delle iniziative da solo e non le condivide con gli altri, è vulnerabilissimo, perché tutte queste iniziative sono rivoluzionarie nel senso che sono sul filo, no? della legalità, perché forzano i regolamenti, no? Siamo sempre su anche questo discorso del uscire con i bambini, permessi, queste cose, siamo sempre sul filo del si può, non si può, no? E se c'è però un sostegno di tutta la comunità scolastica, queste cose non diventano più un problema e si possono fare e nessuno può permettersi di denunciare nessuno, insomma, e il problema è sempre quello. Allora, una per esempio dice: io ho trovato la maggiore difficoltà con le colleghe insegnanti, quelle poche uscite con le classi sono state un incubo, con continui richiami ai bambini, attento qua, attento là, non fare questo e quello. Siamo lì, no? È sempre quello il punto.
Le uscite vanno preparate. Il problema è che spesso si portano i bambini al pascolo. I bambini non vanno portati al pascolo. Bisogna, come tu hai detto, la parola responsabilità, insomma, è quella la parola giusta. Perché con responsabilità si affrontano le cose, vanno preparate, vanno gestite da persone responsabili. Le maestre che rimproverano e che urlano è perché anche loro non sono preparate, non sono pronte a stare fuori. Io so delle maestre che vanno in tilt se devono portare i bambini a fare 200 metri fuori. È chiaro che...
Una maestra che è qui presente con noi scrive, Barbara: noi usciamo anche con i bambini del nido. Camminiamo a piedi per la città, bambini da 1 a 3 anni. Si tratta di anticiparne i punti di forza alle famiglie prima di iniziare l'anno.
Questa vanno condivise.
Questa maestra vive a Lucca, centro, non vive in un paesino sperduto dell'Appennino. Per cui, voglio dire, si può fare, ecco. diciamo.
Sì, si può fare.
Ovviamente il fatto di uscire con i bambini è stato un percorso, non è il nostro punto di arrivo, però per arrivare già a questo punto c'è stato bisogno di una collaborazione in primis con per la burocrazia, no? Quindi con i coordinatori, il comune, tutta una serie di cose. Superato questo ostacolo, poi c'era il discorso delle famiglie, no? Come è stato detto, però ovviamente le insegnanti, cioè il gruppo di lavoro è fondamentale in questo, quindi lavorare sulle proprie paure, i propri limiti, condizionamenti, no? Per poi arrivare anche a quello che è come proporre alle famiglie questo, no? Perché poi si parla del nido, no? Dove i bimbi piccoli arrivano, no? Quindi c'è la paura già di mandarli al nido, è il primo distacco dalla famiglia, quindi ci si può immaginare già il salto che c'è, poi gli dici si va a piedi per la città, aiuto. In realtà mostrando quali sono le potenzialità, quindi andare alla biblioteca, poter leggere i libri, prendere libri in prestito, abbiamo le mura vicino, quindi come ho scritto anche lo scorso giorno, noi essendo dentro la città abbiamo un giardino dove l'erba è sintetica, un tappeto di erba sintetica, non abbiamo la natura dentro, quindi quello che poteva apparire un punto debole ha fatto leva per creare il punto di forza. Quindi...
Se una cosa possiamo dire, ecco, è quella di, come dire, che sarebbe importante che chi fa queste esperienze avesse occasione di farle conoscere, ma a parte l'ambito proprio, insomma, che ovviamente il discorso locale è fondamentale, quello del proprio contesto. Il problema è che queste sono iniziative che non fanno parte del panorama scolastico normale e l'opinione assolutamente prevalente è quella che dice anche qualcuno dei presenti che le regole sono troppo rigide, che non c'è possibilità, che c'è troppa responsabilità. Questa è la vera opposizione ed è un'opposizione diffusissima, è una posizione estremamente diffusa. Allora, noi che crediamo in un altro tipo di pratiche, come possiamo muoverci? Cioè, perché questa cosa, questa è la domanda che non ha una risposta adesso, ma che vorrei porre, insomma, all'attenzione. Cioè, alla fine il problema che dobbiamo porci noi che abbiamo capito queste cose è come facciamo a fare massa critica perché questa cosa venga conosciuta e abbia il peso che merita. Perché adesso non ce l'ha questo peso. Questo
no.
È assolutamente emarginata questa posizione. Non se ne trova, ecco, al di là del solito circuito nostro in cui ci continuiamo a dire queste cose tra noi e scriviamo e cosiamo, ma siamo sempre tra noi, capite? Qui il problema non è ribadire le cose. Questo è il problema di farle conoscere. Cioè, questa cosa dell'educazione all'aperto l'aveva fatta Tolstoj nel 1860, capite? Leggete le sue racconti di quando andava in giro per i boschi con i bambini e parlavano e scrivevano insieme. Cioè, 150 anni fa. Non è una cosa nuova. C'è sempre chi ci ha creduto. Perché non la mettiamo in pratica? Perché non vale niente tutto questo? Questo è che dobbiamo chiederci. Questo dobbiamo fare. Non possiamo continuare solo a ridirci le cose giuste tra noi, no? Purtroppo il problema è politico. È politico. Perché se noi vogliamo davvero mettere in pratica queste cose, dobbiamo confliggere con le regole della società che abbiamo, che sono appunto quelle che, per esempio, dal punto di vista degli spazi, per i bambini non li considerano. Cioè, lo spazio per l'infanzia e per i giovani in generale è qualcosa che non esiste in questa società. È completamente negato. Cioè, questo riguarda tutta la nostra organizzazione di vita. Non è solo una questione della nostra piccola scuolina in cui prendiamo i bambini e usciamo. È che tutta la società intorno a noi, quella in cui noi stessi siamo, di cui siamo partecipi, si muove su un altro binario. Perché il problema non è che solo che noi dobbiamo uscire, è che l'esterno deve modellarsi, deve cominciare a modellarsi in un altro modo. È per quello che il problema è politico e non è didattico. e didattica viene dopo, no? Perché bisogna mettere in discussione l'uso degli spazi sociali. È quello che va, che bisognerebbe cominciare a discutere, insomma. Se vogliamo parlare di scuola, dobbiamo parlare della società, dobbiamo parlare di com'è organizzata, di a chi vengono dati gli spazi, come vengono gestiti, e vedremo che ci troviamo di fronte a dei muri, ci troviamo di fronte a delle cose dove i giovani non hanno proprio credito, non hanno spazio, sono gli ultimi. I giovani, ci si occupa dei giovani? Guardate, allora, finché c'erano gli spazi liberi, no? I ragazzini potevano giocare all'aperto. Ma perché? Non perché fossero più liberali una volta le persone, no? Non perché fossero più attenti o più buoni, ma perché semplicemente non davano fastidio. Perché la società non era così chiusa e così strettamente organizzata, per cui anche i ragazzini per strada non creavano problemi. Nel momento in cui questi ragazzini creano un problema, perché si comportano in maniera, no, autonoma, allora c'è il problema delle baby gang. Ma perché siamo arrivati a quel punto lì? Non perché ci si stia davvero preoccupando dei bambini. No, perché i bambini adesso, per bambini qui intendo i giovani, si creano un problema, no? E allora bisogna preoccuparsene. Voi capite l'ipocrisia di fondo? Anche questa cosa dei computer, per esempio, no? Finché i bambini sono là, chiusi dentro, in casa, e non danno fastidio, allora va tutto bene. Allora possono stare lì a fare tutti i loro giochini e nessuno se ne preoccupa. Quando poi i bambini cominciano a dimostrare delle turbe, per cui non mangiano, no, oppure si comportano in maniere disturbate, no? O sono violenti, oppure sono depressi, cioè reagiscono male a questo tipo di vita oppressa, allora si comincia ad avere il problema. E allora nasce il problema dei computer. Voi capite? È un mondo capovolto. Cioè, finché i bambini stavano buoni e si comportavano come dovevano, allora potevano anche rincoglionirsi, scusate il termine, davanti al computer. E nessuno se ne preoccupava. Quando invece i bambini hanno cominciato ad essere disturbati, e quindi, allora, oddio, non rende più a scuola, non sta più attento, non è più ubbidiente, oppure si chiude in casa come gli hikikomori, no? E non vuole più vedere il mondo, no? Quella è l'epilogo di queste cose. Oppure vanno fuori e delinquono, no? E bruciano e distruggono qualcosa, no? A quel punto allora ci si pone il problema. Ah, ma sono i computer, è troppo... Ma che cosa stiamo dicendo? Non è quello. È un mondo capovolto, dobbiamo rimetterlo in piedi. Cioè dobbiamo rimettere in piedi l'infanzia al posto in cui deve stare. E questo è il discorso che dobbiamo fare. Cioè non possiamo avallare tutta una serie di pratiche, di prese di posizione che sono fondamentalmente ipocrite.
Io sono Daniele Scarpelli, volevo giusto, visto che io credo che lei ormai...
Lo sentiamo, ma non ti vedo. Ok, ti ascolto.
Devi mettere la telecamera a sinistra.
No, per problemi di connessione, ho una connessione un po' lenta.
Va bene, parla.
Allora, le chiederei, se non conosce il regolamento sui beni comuni urbani, potrebbe essere un ottimo strumento, è uno strumento...
Lo sento.
Come?
Lo sto scrivendo, beni comuni.
Il regolamento sui beni comuni urbani, redatto da Lapsus, è un'associazione che ha sede a Bologna, e che dà la possibilità a enti pubblici e privati di gestire beni comuni urbani, pubblici e privati, e una gestione partecipata di questi beni. Oltretutto Viviano Mariella, che penso lei conosca,
è mio amico.
È anche mio, e potrebbe darle una grossa mano. E poi le chiedo, quando avrà un attimo di tempo, tra queste giornate che ci hanno permesso anche magari di leggere un libro e di studiare un po' di psicologia, prima, di scrivere una lettera a tutti i dirigenti italiani dove si invita a non fare più i maledetti, li dico maledetti perché ho iniziato nel 1999 a fare laboratori sul riciclo e ormai si possono utilizzare benissimo i bicchieri cilindri di plastica che utilizzano le maestre per bere il caffè. Quindi se in Italia c'è un dirigente scolastico che riesce a bandire le macchinette, vuol dire che si può fare. Ora, se un dirigente ha avuto questo, è riuscito a fare questo, perché gli altri dirigenti che sono interessati a farlo, poi ci sono i dirigenti a cui piace la plastica decomposta, la diossina, allora le piace. A molti piace parlare di comunità educante, quando la comunità educante si costruisce nel momento in cui si fa un orto, quando si dà uno strumento che è il cibo e convivialità, e l'orto permette agli anziani di entrare nella scuola e di fare comunità educante, perché sennò dire comunità educante non vuol dire nulla, cioè sono delle parole che poi diventano prive di significato. Se si fa un orto, i genitori si fermano. Se si fa un orto, i bambini, io ho visto sulla sua pagina, sul suo profilo, di un bambino che ha fatto un orto, ha chiesto ai genitori di fare un orto perché l'ha visto fare a scuola, d'accordissimo con lei su chi vuole abbattere le scuole, non sa che l'abbattimento in Italia degli edifici pubblici o privati finiscono in discariche, e quindi la mafia che gestisce le discariche farebbe proprio un'alzata di mano a chi vuole riempire la discarica di calcinacci. Allora, distruggere le scuole sarebbe distruggere un bene di prima necessità, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti che, come diceva Andrea, non sanno dove. Comunque, concludo perché so che vuole tornare ai suoi interessi.
Bene, adesso io farei parlare Luca, che ci racconterà un po' della Danimarca. Comincia liberamente, Luca, comincia come vuoi, perché tanto
sì.
Dove la prendi, va bene.
Salve a tutti, appunto io ho vissuto ormai sono quasi 7 anni che vivo qua in Danimarca, e se farò degli errori grammaticali perdonatemi, perché l'italiano è un po' arrugginito a volte. Comunque io, come Andrea ha detto, sono venuto qua nel 2013 e ho fatto tutto il mio percorso di studi qua, che questo percorso di studi non è stato fatto nell'università normale, ma è stato fatto in un'università specifica per queste scuole liberali. E anche questa università ha dei tratti abbastanza unici in Danimarca, quali l'assenza completa di esami di qualsiasi tipo, e una grande attenzione alla pratica, quindi un anno intero dei nostri 5 anni di università è dedicato al lavoro, quindi uno deve trovare lavoro e lavorare e poi tornare indietro a scuola con l'esperienza. E dopodiché ho lavorato sia nelle scuole libere, quelle in Danimarca sono più a ciclo unico, quindi si va da bambini piccoli fino a mezzo liceo per il nostro italiano, e ho lavorato e adesso sto lavorando nella Efterskole, che è la scuola per i ragazzi dai 15 ai 17 anni, scuola residenziale, che è abbastanza popolare in Danimarca. E comunque che io parlerò un po', però su vari fattori, varie tematiche. Un po' può essere, magari se non so se più interessati alla parte pratica, come appunto com'è la giornata tipo in una scuola del genere in Danimarca, oppure c'è anche più la teoria, oppure sulla parte, come anche Andrea nomina, su come la società, una società che ha un'idea di collettività un po' diverso, oppure c'è anche Gundi, che è il filosofo padre di tutto questo movimento, che ho qua il mio santino. Che è questo signore qua, che è stata, che questo da solo ha cambiato, quasi tutti sono d'accordo che ha avuto un impatto incredibile sullo sviluppo della Danimarca, quasi che non c'è proprio un paragone con un'altra figura storica in un altro paese, perché è stata una persona così prolifica e così potente nel periodo in cui è vissuto, che è anche stato abbastanza lungo, che ha cambiato parecchio. In Danimarca non si può parlare di democrazia, di libertà, di scuola, di educazione, di collettività, senza in qualche modo passare attraverso Conti. Quindi magari incomincerai un po' così da qualche nozione storica, perché uno dice come mai la Danimarca è diventata Danimarca e qual è stato il percorso. Diciamo i momenti più importanti, non per fare una lezione di storia, però diciamo che è stato appunto il passare, quando è passata a una modernità durante, diciamo, state le rivoluzioni francese in Francia, e Gunvi e altri anche studiosi danesi sono stati in realtà molto intelligenti nel capire che la società stava cambiando e sarebbe cambiata, e quindi invece di cercare di combattere questo cambiamento hanno cercato, diciamo, di anticiparlo e, diciamo, come un fiume che viene in piena, di canalizzarlo attraverso cioè dove appunto in un posto desiderabile. Quindi diciamo la cosa più importante che una cosa importante che Grundtvig ha fatto è stato quello di parlare di popolo, che popolo, diciamo, quando lui era giovane era il popolo, era la società era divisa in fasce, il popolo era la parte peggiore. Grundtvig, anche se fa parte in qualche modo del movimento romantico, non era assolutamente, diciamo, non aveva una visione romantica del popolo, anzi sapeva che il popolo a quei tempi, la parte più bassa società, era estremamente ignorante, senza educazione, senza soldi, e quindi, diciamo, sapeva che se il potere di questa appunto rivoluzione, la società che cambiava, se il potere sarebbe venuto al popolo prima o dopo, il popolo doveva essere pronto a poter ricevere questo potere e utilizzarlo. E quindi lui, diciamo, la sua idea è stata quella di creare delle scuole del popolo, che si chiamano Volkshochschule. Queste scuole erano sono state create per far incontrare soprattutto persone, anche quelle che non avevano tempo, perché diciamo che in quel periodo tutti, cioè, si lavoravano i campi, si lavorava durante le stagioni, quindi queste scuole anche per periodi brevi, quindi c'erano corsi da un mese, tre mesi, dipende quali erano le possibilità, però erano, diciamo, focalizzate nel cercare di in Danimarca si usa molto questa parola che è illuminare. Illuminare in italiano purtroppo suona un po' mistica, un po' dalla cosa mistica, da, diciamo, appunto all'illuminazione inglese, però in Danimarca la parola proprio illuminare è fondamentale, perché anche Grundtvig la usa tantissimo. Quindi si cerca di illuminare il popolo, di fargli capire che cosa significa la democrazia, come, quali sono, diciamo, i pro e i contro, e come soprattutto vivere in questa democrazia. E in questo periodo c'è stato anche, appunto, perché la Danimarca aveva perso anche dei territori dalla Germania, quindi era diventato un paese piccolissimo, come lo è tuttora, e quindi si è cercato di far capire che cosa è al popolo danese, che cos'era la Danimarca. E questo è stato fatto attraverso la lingua danese. E, appunto, diciamo, la classe, come dicevo, la parte universitaria del paese parlava il latino, e quindi diciamo tutta la conoscenza era, diciamo, portata via dal popolo, e quello che Grundtvig fece è di portarla al popolo, quindi mettendo tutto in danese. E questo, diciamo, quindi è stata una grandissima importanza per la lingua danese, che è stata vista come l'arma che appunto il popolo poteva usare per esprimersi e capire attraverso anche questo tipo di scuole. E appunto, diciamo, questo ha lasciato un segno abbastanza profondo nella storia danese, che poi sviluppandosi ha mantenuto questo tipo di società, diciamo, dal basso. E tuttora la società danese è vista assolutamente come è molto piatta a livello di potere, nel senso che sì, il preside della mia scuola ha magari un potere esecutivo più alto del mio, però quando io incontro il preside e il professore e chiunque, qualsiasi tipo di persona, ci si chiama per nome. Cioè se un alunno deve scrivere al professore, o anche al professore universitario o al rettore della scuola, cioè le formule che usiamo in Italia, in Danimarca risulterebbero, cioè, estremamente ridicole. Perché non c'è appunto questa necessità di creare questi grossi titoli, e quindi di cercare di tenere tutto al basso, perché in Danimarca, diciamo, chi cerca di alzarsi oltre la società viene sempre tirato dentro, e quindi c'è anche un po' di umiltà. A volte c'è anche delle ripercussioni negative, però tendenzialmente vuole limitare appunto degli egocentrismi in qualche modo. E appunto, come ha nominato Andrea, le scuole queste libere, che sono sia, ci sono tre tipi di scuole libere, che la prima sono quelle primarie, primarie, però in realtà in Danimarca le primarie sono dai 5 anni ai 15-16. Poi sono le Efterskole, che sono appunto scuole residenziali, dove gli alunni proprio vivono, e poi sono le Høyskole, che sono appunto quelle che Condi aveva iniziato e servono ancora per studenti, per qualsiasi tipo di persone, hanno offrono tanti corsi, da quelli settimanali, che magari sono più popolari durante l'estate, che magari ci possono anche andare i nonni con i nipoti, che vanno in queste scuole per fare un corso di una settimana con i nipoti, oppure sono per i pensionati, però soprattutto hanno dei corsi dai 3 ai 6 mesi, anche fino a 9 mesi, per ragazzi che generalmente vanno dai 20 ai 23 anni. E la particolare di queste scuole, delle Høyskole, è che non hanno un piano di studi pensato all'università, ma è cercato per fare appunto quello che chiamano Dannelse, che in Danimarca sono due parole, Uddannelse e Dannelse, che significano entrambi educazione. Solo diciamo che la Uddannelse è l'educazione quella canonica che pensiamo noi appunto scolastica e accademica, invece la Dannelse è un'educazione, possiamo chiamare umana, che appunto aiuta le persone a crescere e anche a vivere nella società. E quindi questi tre tipi di scuole sono aiutate dallo Stato, perché è comunque interesse dello Stato farle funzionare, perché aiutano la popolazione a capire tutti i principi democratici. E le scuole libere, quelle per i più piccoli, sono per lo più sovvenzionate dallo Stato, e poi anche i genitori pagano una cifra che comunque non è assolutamente proibitiva, anche per famiglie, diciamo, non ricchissime. Quindi non è assolutamente, sono sì, possiamo dire private, però diciamo non sono quel tipo di privato che conosciamo noi in Italia, che c'è un'accensione elitaria. Quindi diciamo questo è, spero di non aver dato troppe informazioni, però diciamo una piccola presentazione del sistema educazionale danese, appunto di Grundi, che è stato anche uno dei maggiori fondatori, ma Grundi ha fatto parte del Parlamento quando fu scritta la Costituzione, quindi lui intervenendo, non mi ricordo se ha fatto più dei 250 interventi, quindi era una persona che non teneva mai la bocca chiusa, quindi ha avuto anche la sua influenza sulla Costituzione, e questo appunto ha permesso a queste scuole di esistere a livello appunto costituzionale e statale. Poi non so, Andrea, magari avendo anche trattato di altre cose nelle altre sessioni che avete fatto la settimana scorsa, magari non so se appunto muove sulla parte più pratica o...
Raccontaci come nascono queste scuole libere.
Sì, allora...
Il processo di formazione.
Come aveva menzionato Andrea, queste scuole vengono appunto fondate dai genitori. Questo può avvenire per diversi fattori. C'è stata sicuramente nelle parti più rurali della Danimarca, quando una scuola pubblica veniva chiusa per via di un basso numero di allievi, i genitori, non volendo appunto perdere una scuola locale che offre la possibilità ai bambini di andare a scuola in bicicletta o a piedi e non farli viaggiare a lungo, fondavano queste scuole libere, però lo Stato gli dava la possibilità di usare la struttura della scuola che era stata costruita per la scuola pubblica. Quindi fondamentalmente quello che succede è che lo Stato non ritiene quella scuola abbastanza lieve, quindi non riesce, secondo, non è economicamente sostenibile, però lascia tutto l'edificio ai genitori, che lo prendono, creano appunto un comitato che poi inizia, diciamo, a assumere presidi, insegnanti, però diciamo con una libertà decisionale totale, nel senso che ad esempio nelle scuole libere si possono assumere insegnanti che non hanno il titolo da insegnante. Quindi se io, il comunitato della scuola con il preside e tutti gli altri insegnanti ritengono che una persona è in grado di insegnare, si può assumere senza che questa persona abbia appunto il titolo da insegnante. Uh-huh. E poi a volte sono delle scuole appunto che magari sono fondate, ci sono anche nel centro di Copenaghen, quindi questo non succede solo nelle zone rurali, però dei genitori che hanno una visione comune dell'educazione che è diversa da quella statale, quindi aprono queste scuole. Però come appunto ho detto, lo Stato cioè non le impedisce, anzi cerca di aiutarle, perché comunque per lo Stato mandare i ragazzi nella scuola pubblica o nelle sue scuole gli costa esattamente lo stesso, quindi e cerca appunto di aiutarli trovando anche gli edifici utilizzabili per loro.
C'è una domanda, Luca.
Sì.
Juana chiede in che modo si differenzia il percorso formativo degli insegnanti che vanno nelle scuole normali, diciamo non libere, rispetto a quello che magari hai fatto tu in questa università.
Quindi è appunto allora
la formazione, insomma, degli insegnanti.
Sì, gli insegnanti, quelli diciamo normali oppure statali, hanno un corso di 3 anni e che diciamo è sicuramente diverso da quello italiano, perché comunque sono delle università specifiche per gli insegnanti, e appunto diciamo mantengono il modello di fiducia e appunto, come si può dire, molto lavori di gruppo, appunto questo stile di università molto più aperto, molto più dal basso, e non appunto non ci si siede tutti i giorni all'aula con l'insegnante che fa la lezione, ma si lavora con progetti, anche cercando di essere sempre vicini alla realtà. E infatti anche loro hanno dei percorsi di pratica, anche se sono molto più corti rispetto a quello che ho fatto io.
Un'altra domanda, Luca, che sì. Chiede di Giorgia. Quali argomenti vengono trattati nelle scuole libere?
Sì, diciamo
la programmi, insomma, come
sì,
sono.
Sì. La bellezza, secondo me, di queste scuole è appunto della fiducia che ogni scuola decide. Nel senso, c'hanno delle cose in comune, però ogni scuola ha la libertà di decidere. Perché appunto, diciamo che magari ogni preside, ogni tipo di scuola ha un certo numero di insegnanti, ha diciamo un ambiente intorno, che quindi possono decidere liberamente qualsiasi cosa. Cioè se si vuole fare molte più ore di una materia, se si vogliono fare una materia o l'altra, perché magari la scuola vuole avere un profilo di un certo tipo, si può fare. Ovviamente ci sono delle guide linea che lo Stato dà, ad esempio, faccio un esempio, se voglio imparare l'alunni devono imparare la lingua inglese, magari una delle cose da imparare sono nozioni sui paesi anglofoni. Questa però è la direzione, come arrivarci è estremamente aperto, quindi se tu hai un insegnante che viene dalla Nuova Zelanda e quindi vuoi fare tutto un grande percorso sulla Nuova Zelanda, si può fare. Se invece in un'altra scuola si può utilizzare altri percorsi, tutto si può fare. Ovviamente si deve cercare di arrivare a dei risultati che però sono sempre molto aperti, quindi avere delle nozioni della lingua inglese, conoscere, saper scrivere in lingua inglese, saper comunicare in lingua inglese e conoscere la cultura e la storia dei paesi anglofoni. Però diciamo come arrivare a quegli obiettivi è completamente aperto. Quindi ogni scuola decide per sé. Non so se ci sono altre domande,
no.
Però posso continuare dicendo, parte della danese, delle cose molto comuni delle scuole danesi sono l'assemblea della mattina, dove spesso, indipendentemente dalla grandezza della scuola, a volte magari sono dai 70 ai 200 alunni, ci si riunisce tutti insieme, e poi c'è questo libro che è uno dei libri dove ci sono le canzoni, questo è quello delle high school, e dove tutti insieme si cantano delle canzoni e poi vengono dati, o c'è qualcuno che racconta una storia o per magari 5-7 minuti, oppure magari ci sono tutte le informazioni sulla giornata. Quindi questi tipi di assemblee sono molto comuni. E poi appunto nelle classi è normale, diciamo, far fare lavori di gruppo, e non sempre gli studenti, diciamo, rimangono seduti al tavolino e scrivono, magari se appunto non c'è paura di mandarli fuori, e, anzi, cioè, diciamo, è molto più semplice. Qui vedo che se le classi sono di età mista, dipende dalla scuola. Appunto ho lavorato in una scuola dove le classi erano di età mista, perché la scuola, non essendo molto grande, anche perché c'era è respirata alle scuole di Frenè, c'era appunto delle classi, non tutte, però alcune classi di età mista. Però nelle scuole più piccole è abbastanza normale avere in una classe magari quarta, quinta, oppure terza, quarta, perché magari non ci sono abbastanza studenti. Quindi abbiamo un'altra domanda sulle sovvenzioni. Sì, sono sovvenzionate dallo Stato, solo che non al 100%. Quindi gli insegnanti, essendo appunto privata, i genitori pagano adesso non mi ricordo bene la cifra, però anche quella è abbastanza varia, che appunto aiuta la scuola a far funzionare, perché ricevono delle sovvenzioni ma non completamente, non coprono completamente tutti i costi, perché appunto hanno una parte un po' privata. Poi
Luca, più in alto c'è anche una domanda da parte di Tiziana che chiede: non c'è il rischio di non considerare alcune materie fondamentali che probabilmente nessun ragazzo sceglierebbe, come la matematica, latina, fisica?
No, ma cioè rispondo a questo, cioè non è che le materie non possono essere assenti, e comunque i ragazzi non scelgono le materie in quel modo, sono gli insegnanti che decidono, con appunto il preside, che decidono appunto quali tipo di materie e come presentarle. Però diciamo, in una scuola non ci si può non si può decidere che non si insegna la matematica, perché appunto fa parte degli obiettivi che ogni scuola deve raggiungere. Però come raggiungerli è quello, diciamo, diverso.
E mi pare di ricordare che proprio c'erano quelle tre materie fondamentali che non potevano essere lasciate perdere. Cioè
quindi abbiamo danese, inglese, matematica sono fondamentali.
Un piccolo chiarimento, perché una chiedeva la sovvenzione, no? Lo Stato dà a queste scuole il corrispettivo della cifra che lui spende per ogni allievo, per la sua scuola. In Danimarca siamo sugli 8.000 euro l'anno, che corrisponde grosso modo anche a quello che costa un allievo italiano. Allora lo Stato, anziché spendere lui questi 8.000 euro, li dà alla scuola. Poi, da quello che mi dicevano, questa sovvenzione copre l'80% dei costi. E quello che manca viene fornito dalle famiglie. Però teniamo conto che poi la scuola fornisce, non ci sono altre spese extra, insomma, tipo mense o libri, o che è già incluso questo nella scuola. Perciò alla fine, da quello che mi dicevano, insomma, il problema non era economico, ecco, assolutamente, per la scelta di fare queste scuole. Poi c'era una che chiedeva se i ragazzi hanno potere decisionale sul loro percorso. Beh, quanto, quanto viene, credo, anche quanto pesa anche la discussione assembleare sull'andamento della scuola, ecco.
Sì, vedo che stanno venendo le domande. Se vado, diciamo, in ordine, dove c'è Teresa che chiede sulla valutazione degli elaborati. Quindi, cioè, non so se è inteso come compiti, suppongo. Appunto,
credo che intenda i voti, sai.
Nelle scuole libere si cerca sempre di... e si può anche, fino diciamo alle classi più alte, evitare di dare dei voti da 1 a 10. In Danimarca c'è un sistema diverso che è un po' strano, che arriva dal meno 2 al 12. Ovviamente diciamo, questo c'è anche, viene anche supportato da delle ricerche che appunto mostrano che ai studenti è molto più utile un commento piuttosto che un voto, perché il voto, diciamo, chiude in qualche modo la riflessione, invece il commento aiuta a far riflettere. E questo, diciamo, c'è anche un po' di ricerca che lo supporta. Quindi spesso, fino a che non diventano dai 15-16 anni, si può generalmente non dare nessun tipo di voto, ma dare sicuramente dei commenti e aiutarli nel migliorarsi. Ovviamente se ci sono studenti che mostrano delle gravi deficit, magari che non riescono a leggere o non riescono a scrivere, ovviamente si aiutano e si cerca di capire quali sono le problematiche, se sono, diciamo, problematiche di dislessia, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente non c'è un bisogno di dare diciamo, un voto, ma di dare più un giudizio, che poi appunto può essere fatto sul giudizio di gruppo, se si lavora in gruppo, giudizi di singolo, o anche giudizi tra studente e studente, dove ad esempio sono dei giorni dove ci sono delle presentazioni, ogni studente presenta qualcosa e tutti gli altri studenti hanno possibilità di dire, anche diciamo aiutati dall'insegnante che facilita questo processo, di formulare dei giudizi, non perché devono essere solo positivi, però anche saper formulare giudizi negativi in maniera costruttiva. Quindi diciamo i voti non hanno una grande importanza, però si cerca sempre di parlare giornalmente e fargli capire dove si deve migliorare o meno.
I motivi principali?
Come?
C'è una domanda che dice: quali sono i motivi principali secondo te per cui i genitori scelgono una scuola libera rispetto ad una statale?
Sì.
Una domanda?
Sì, se qualcuno le scrivete poi le faccio diciamo in fila.
No, ma io non so scrivere.
Ah, ok, allora dica pure.
Ah, scusami. No, volevo chiedere, tu hai detto che c'era questa base, questa fiducia, no?
Sì.
Come atto fondamentale. E mi domandavo se riesci a ingrandire un po' di più questa visione che c'è condivisa tra famiglia, Stato, associazioni degli insegnanti, le scuole e gli enti locali, ad esempio.
Certo.
Ecco, se puoi illustrare un po' meglio questo.
E sì,
poi un'altra cosa, volevo capire se c'erano anche, oltre a questa assemblea del mattino che dicevi, se c'è altri momenti collegiali, come vengono, una specie di giornata tipo, ecco.
Certo. Allora, la fiducia diciamo permea abbastanza nella società danese. Posso fare, prima di rispondere alla domanda, posso anche degli esempi molto pratici, che ad esempio in Danimarca, se uno, cioè al bar alcuni lasciano, non so, il computer sul tavolino e vanno al bagno, diciamo, cioè la si vede anche nelle cose giornaliere. E a scuola, ad esempio, gli studenti lasciano le cose sul banco, vanno via, non c'è questa, come io magari mi ricordo andando a scuola, questa necessità di sempre dover chiudere e assicurare tutto. E nelle scuole questo si traduce ad esempio nel dare agli allievi la possibilità di utilizzare la biblioteca liberamente. Cioè, alcune scuole hanno una biblioteca e non c'è, diciamo, dei limiti, cioè i bambini possono stare in biblioteca e possono fare quello che vogliono. Ovviamente i problemi succedono, però diciamo quello che succede è anche che i bambini imparano a capire che cos'è questa fiducia, che appunto viene data. I genitori hanno fiducia nel giudizio dell'insegnante, non tutti ovviamente, però tendenzialmente se un bambino torna a scuola e dice una cosa e l'insegnante dice un'altra, il genitore ovviamente ha fiducia all'insegnante, anche se diciamo spesso noi vediamo che i genitori credono al bambino perché hanno appunto al bambino un valore sentimentale estremamente più alto e quindi ovviamente cercano di credere al bambino e non all'insegnante, però in Danimarca spesso c'è questa fiducia anche di avere l'onestà di dire le cose come stanno, senza aver paura appunto di avere ripercussioni, quindi si può essere diciamo critici senza aver paura di appunto essere esclusi o comunque maltrattati, perché c'è anche una fiducia in questo, nell'essere onesti. E appunto negli enti pubblici succede che spesso non è molto difficile, appunto ad esempio noi con i bambini di terza, quarta elementare siamo andati a Copenaghen, che è la capitale, e quindi c'è questa fiducia di mandare i bambini fuori perché lo Stato si fida diciamo degli insegnanti, dei bambini, ma anche degli altri cittadini che appunto non pensa che vogliono fare del male ai bambini, e quindi diciamo le regole burocratiche sono molto più, i limiti burocratici sono un po' più fini. Poi appunto c'era la parte delle assemblee, sì, ci sono assemblee, diciamo, di istituto, assemblee di classe, assemblee tra gli insegnanti, assemblee tra alunni e insegnanti, ci sono tantissimi tipi di assemblee, e però diciamo quante, come e come fa parte di ogni scuola decide. Alcune scuole ne hanno due giornaliere, alcune solo una, o comunque, quindi può essere molto diverso, però le assemblee in Danimarca sono molto comuni, anche ad esempio chi pratica sport o chi pratica musica, ad esempio anche nelle attività pomeridiane, cioè non è raro che ci siano molte assemblee dove diciamo vengono presentate le carte. Ovviamente i studenti non possono decidere tutto, perché gli insegnanti sono quelli che appunto hanno responsabilità e devono avere anche il coraggio di prendere decisioni, però viene tutto sempre presentato e c'è sempre una possibilità di dialogo, non sempre c'è la possibilità di far contenti tutti, però si prova sempre a tenere le carte coperte e a non arrivare con dei decreti dall'alto che poi appunto sono un po' chiusi.
C'è questa domanda sui i disabili, se hanno un trattamento particolare, se ci sono, per esempio, non so, da noi ci sono gli insegnanti di sostegno, non so se lì esistono.
Sì, qua
poi, poi questo fenomeno dei quelli che noi chiamiamo i disturbi dell'apprendimento, no?
Sì.
Da voi è un concetto che esiste o?
Sì, allora, sulla parte dei ragazzi disabili dipende appunto se hanno una disabilità fisica oppure una disabilità mentale, però ci sono delle figure nella scuola che sono chiamate i pedagogi, che sono quelli che fanno diciamo attenzione a bambini che hanno diciamo più difficoltà nell'apprendimento oppure difficoltà fisiche, e spesso hanno una persona che li segue per un numero di ore al giorno. Poi se ci sono diciamo degli handicap molto severi, ci sono delle scuole apposite per quei ragazzi che purtroppo non riescono diciamo a rientrare nelle scuole normali. Poi comunque mi rifaccio qua la chat, perché almeno posso leggo anche le domande, sennò poi le dimentico. Quindi sulla parte degli esami, sì, alla fine ci sono degli esami che anche chi fa parte delle scuole libere può fare, anzi diciamo, e appunto può poi proseguire il percorso universitario senza alcun problema. Quindi diciamo questa è anche la forza, perché spesso ci sono scuole che appunto non rientrando nei canoni pubblici poi non possono dare i stessi certificati. Invece queste scuole libere rientrano canonicamente nel percorso di studi, e quindi chiunque fa un affresco e poi può andare, diciamo, all'università oppure fare il liceo che qua che in Danimarca ha solo 3 anni, quindi non è limitante. E appunto, diciamo, gli esami in Danimarca sono abbastanza diversi, però diciamo non sono rivoluzionari, c'è una parte orale, c'è una parte scritta e c'è una parte che gli studenti possono preparare, diciamo sono spalmati su più giorni e non sono, diciamo, come in Italia che diciamo un po' più intensi. Poi abbiamo una domanda su quali sono i motivi su cui i genitori scelgono queste scuole e non quelle statali. Come ho detto prima, nelle zone rurali a volte è la voglia di avere una scuola vicino casa, e quindi i bambini hanno i compagni di scuola che vivono nelle zone limitrofe, possono andare in bicicletta a scuola e quindi hanno tutta questa parte comunitaria dei propri vicini di casa che a molti piace. E poi ci sono appunto motivi ideologie, c'è chi crede che questo tipo di scuole e il bambino appunto è libero, diciamo, magari da dei vincoli scolastici più stretti, appunto delle parti burocratiche più restringenti. Invece in queste scuole c'è un po' più di libertà, e quindi magari se si conosce questa scuola, se appunto si apprezzano alcune delle idee che vengono messe in atto, appunto si vuole mandare i bambini là. Purtroppo la percentuale di disturbi d'apprendimento non ho un dato, purtroppo non è... però comunque diciamo è molto comune averli nelle classi.
Non esiste una etichettatura, diciamo, cioè non perché qui in Italia c'è una dichiarazione del medico che dice che uno ha un disturbo dell'apprendimento, vedete? E quindi il percorso scolastico viene modulato in maniera diversa, che poi è un alibi per dire vabbè, visto che hai un disturbo dell'apprendimento ti faccio fare metà del programma, insomma, si riduce poi a quello, insomma. Qui adesso non so se lì esiste questa certificazione oppure no.
Sì, dipende, ci sono molte certificazioni, appunto sappiamo che quello che chiamano ADHD è comunque uno spettro estremamente ampio che può prendere da persone che hanno un minimo disturbo d'apprendimento e persone invece che hanno delle grossissime problematiche, quindi non è facile, perché appunto non è facile quantificare quanti sono questi difficoltà di apprendimento, però si cerca appunto di includerli, perché comunque in Danimarca è stato un grande lavoro all'inclusione, includerli sicuramente nelle classi comune, appunto avendo delle figure di sostegno che possono aiutarli e magari appunto avendo degli obiettivi diversi, di cercare di aggiustare la scuola riguardo ai loro problemi. Quindi se c'è un ragazzino che ha difficoltà, che magari si distrae facilmente, ha bisogno, ad esempio mi ricordo un ragazzino aveva estremamente bisogno di avere le cuffie con la musica quando svolgeva dei compiti, si lascia usare il bambino le cuffie con la musica, quindi ci prova a includerli, anche se a volte sono abbastanza problematici, c'è diciamo una tendenza a cercare di includerli a tutti i costi, possiamo dire.
Scusa, poi vedo, Il passaggio da una classe all'altra, no? Nella scuola base, sì, alla fine è automatico, non esistono le bocciature.
Sono estremamente rare, quindi non credo, cioè le bocciature, non esiste proprio il termine bocciatura come esiste in Italia, che abbiamo una visione più chiara della bocciatura. Però a volte può succedere che appunto ragazzini, soprattutto non tanto nelle classi più alte, ma soprattutto nelle classi quelle appunto quando sono ancora piccoli, se si ritiene che questo bambino magari è ancora non ha maturato abbastanza, si può fare questa scelta. Però diciamo che non è comune nelle classi quando diventano più adulti, ma diciamo più comune nelle classi più piccole, perché appunto iniziano la scuola magari a 4-5 anni e non tutti hanno la stessa maturità fisica e mentale. Poi sto leggendo
questo della formazione in continuità, cioè gli insegnanti si formano anche quando già sono in servizio, ci sono delle forme di aggiornamento.
Sì, 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 sono moltissime, ad esempio il sindacato degli insegnanti è quello stesso che promuove corsi su corsi, incontri, e si può appunto, dopo 2 anni di esperienza, si possono fare anche i cosiddetti master e appunto avere appunto altre, come si dice, competenze, quali possono essere l'insegnante che è in grado di fare i test per i dislessici, oppure insegnante che ha un'attenzione particolare per magari i ragazzi che hanno quelli che chiamano due lingue, quelli magari che ancora non parlano benissimo il danese, e quindi si può avere una sfilza di competenze extra, oppure può essere l'insegnante che è legato alla parte della biblioteca, oppure l'insegnante che è legato, cioè ci sono appunto varie tipo di cose che si possono imparare durante il proprio percorso, della propria carriera. Poi abbiamo l'attività fisica, l'attività motoria. Comunque la Danimarca è un paese che ha una grande tradizione della ginnastica, quindi l'attività fisica è estremamente importante in Danimarca. Molti ragazzi praticano nel tempo libero attività fisica, però l'attività fisica appunto ha un ruolo fondamentale anche nella scuola, e tutte le scuole hanno la palestra e anche e soprattutto le docce, perché i ragazzi, quando andavo a scuola in Italia facevamo 2 lezioni fisiche e poi sudati e puzzolenti ritornavamo in classe e appunto poveri insegnanti dovevano, poi visto anche in quel periodo tutti quegli ormoni, cioè l'odore sarebbe essere una cosa terribile, invece qua è molto importante che si faccia una doccia, anche perché fare la doccia è anche visto come un modo per crescere, perché ci sono studenti appunto che trovano fare la doccia insieme ad altri come un qualcosa di poco confortevole, e quindi si cerca di aiutare anche gli alunni a far parte di questa porta, che fa parte di imparare ad avere igiene, imparare a pulirsi, a essere profumati, imparare a accettare il proprio corpo, quindi non aver paura di stare nudi di fronte agli altri alunni, e quello anche di accettarsi per uno che è più basso, che è più alto. Magari alcuni ragazzi cominciano ad avere la peluria, altri no, e quindi anche è una parte che in Danimarca è semplice, però ha un'importanza appunto per far crescere, non si impara appunto una materia, ma si impara un qualche tipo di umanità, diciamo. Quindi l'attività motoria è comunque centrale nella Danimarca, e il paese fanno sport in un modo o nell'altro, è molto molto comune.
C'è una domanda che riguarda le aspettative future, cioè probabilmente si chiede se quelli che fanno le scuole libere hanno difficoltà di inserirsi nel percorso successivo, insomma, se c'è una qualche forma di...
Sì, no, avevo risposto, quando poi si fa l'esame finale, a tutti gli effetti c'ha gli stessi diritti di tutti quelli che hanno fatto le scuole pubbliche, quindi non crea nessuna problematica, perché tutti devono fare gli esami, anche quelli che vanno nelle scuole pubbliche, quindi non c'è differenza. Poi c'è una domanda sul che iniziano a prendere la scrittura. In Danimarca iniziano, diciamo, appena entrano all'asilo ci sono, diciamo, i primi lavori con le lettere, e eccetera eccetera, però anche, diciamo, l'asilo è molto moltissimo all'aperto e molto al gioco e alla socializzazione. Però sin da lì si inizia un po' di un'altra domanda che purtroppo è stata persa: trova alcune analogie tra queste scuole libere e le scuole paritarie di metodo italiane? Sì, c'è la differenza, secondo me, che anche Grundy stesso, secondo me, è stato uno dei, un grande didattico, cioè non didattico, nel senso, quello che Grundy ha fatto non è stato quello appunto di creare dei materiali. E ad esempio, cioè, penso tutti conoscano le scuole, ricordo il tedesco, non ricordo come si chiama, scusate,
Waldorf.
No, quelle, le scuole, appunto, quelle che lavorano molto con i colori, cioè hanno le
Steiner, sì.
Le scuole Steiner, ad esempio, se, a mio avviso, poi questa diciamo un'opinione mia, ogni scuola che segue appunto delle didattiche un po' chiuse, come le scuole steineriali, oppure anche, non per offendere nessuno, anche magari le scuole Montessori, tutte queste scuole che hanno dei metodi specifici, secondo me questi metodi nel tempo perdono la loro efficacia. Quindi nelle scuole Steiner, ad esempio in alcune scuole, quelle più radicali, viene proibito l'uso del televisore o dei computer, cosa che purtroppo secondo me può creare dei problemi agli alunni, perché non imparano appunto delle cose fondamentali, anche lavorare al computer, che in Danimarca è molto utile. Quindi secondo me la differenza appunto a livello didattico è questa grandissima libertà e autonomia che ogni scuola può decidere, appunto se si vogliono fare le classi miste, se si vogliono appunto nella classe togliere tutti i mobili e mettere solo tappeti, se si vuole stare all'aperto, se si vogliono spostarci se appunto andare molto e incontrare magari delle persone al di fuori della scuola. Quindi la possibilità di decidere autonomamente, secondo me, è un po' il punto di forza, perché ogni scuola può utilizzare i propri punti forti e non deve appunto non deve diciamo rientrare in una didattica specifica.
Sì. Una domanda che riguarda la fascia 06.
Sì. No, in Danimarca c'è, tra l'altro come in Italia, solo che in Italia diciamo non c'è molta scelta, c'è l'obbligo all'educazione, però non c'è l'obbligo all'andare a scuola. Quindi si mandano i bambini agli asili o alle scuole di infanzia quando si ha voglia, oppure anche a scuola, perché alcuni in Danimarca credo ci siano 3 o 4 persone che fanno, diciamo, tengono i bambini a casa e li insegnano a casa, però tutti gli altri li mandano a scuola, però appunto può essere scuole libere o scuole normali, però non c'è un obbligo, quindi però si può mandare anche i bambini piccoli, più piccoli di un anno, ci sono delle istituzioni che accolgono anche i più piccoli, quindi è completamente libera la scelta.
Luca, c'è un Cristina Gatta che si è prenotata tramite la mano dal video già due
sì.
Interventi fa.
Ciao. No, non so se si salta subito e magari volete rispondermi dopo, però mi sembrava che tu, Luca, avevi accennato anche alle scuole, quelle residenziali.
Certo.
Volevo riprendere un attimo questa cosa, sì, per capire l'età, innanzitutto, e in che cosa consiste questa esperienza e come nella pratica viene svolta, ecco.
Certo.
Ero curiosa.
Sì, appunto adesso, perché siccome sono tanti fattori, mi ero concentrato alle scuole quelle libere, però le Efterskole, che sono le scuole residenziali dove io attualmente lavoro, sono le scuole che i ragazzi tra i 15 e i 17 anni scelgono di fare, che diciamo rientrano nel percorso scolastico, nel senso che non si perde un anno, ma semplicemente viene fatto da un'altra parte. L'idea di queste scuole, che viene in realtà non da Convy ma da un altro che si chiama Kold, che è un altro filosofo danese, è che ritiene che gli studenti a quell'età abbiano già la possibilità di imparare molto da queste scuole. I genitori scelgono di mandare i studenti in queste scuole quando vogliono che appunto fargli imparare non solo le materie ma questo questa diciamo esperienza umana. Quello che succede in queste scuole è che gli studenti vivono in stanze da 2, 3 o 4 persone e gli studenti devono appunto convivere, che già quella è una difficoltà, perché magari tu immagina una persona di 15 anni abituata a vivere in un modo, un'altra in un altro modo, mentre nella stessa stanza, subito scoppiano delle problematiche, però è proprio quella la parte dove si impara a convivere e si impara ad adattarsi, perché se io sono abituato a suonare la chitarra a tutto volume nella mia stanza, quando ho altri due ragazzi nella stanza che vivono con me, devo capire che non si può più fare e quindi devo in qualche modo adattarmi. In più, queste scuole possono avere dei profili speciali, quali? Molte hanno dei profili di ginnastica, come appunto dicevo, la ginnastica è una parte molto importante della Danimarca, quindi ci sono alcune scuole che hanno una grande impronta alla ginnastica. Altre possono avere un'impronta al teatro, altre possono avere l'impronta musicale. E la mia, ad esempio, ha un'impronta imprenditoriale. Questo non significa che tutte le altre materie vengano dimenticate, significa che di fianco alle materie principali, quindi danese, inglese, matematica e le scienze anche, vengono anche fatte delle lezioni che appunto riguardano il profilo della scuola. Quindi nella scuola mia abbiamo lezioni di business, abbiamo lezioni di tecnologia a livello di programmazione e di design grafico. Quindi è questo, che magari sono dei studenti che hanno voglia di imparare delle determinate materie e quindi vanno in queste scuole specifiche. E in più hanno tutto questa parte del vivere insieme. Se io, per esempio, quello che io faccio quando sto a scuola, a parte c'è un insegnante 24 ore su 24, quindi c'è qualcuno che dorme alla scuola, ci sono anche turni serali, però ogni scuola ha un modo suo di farlo. Io ad esempio, durante la mia settimana, io ho solo un turno in cui finisco poi alle 10:45 di sera. E nel turno serale, oltre a magari si mangia sempre insieme, quindi l'insegnante aiuta, diciamo, a fare, ci sono i cuochi la mattina e la sera si mangiano, diciamo, quello che il cuoco ha lasciato per la sera. Quindi l'insegnante aiuta, però ci sono gli studenti magari che durante quella settimana mettono il cibo per tutti gli altri e poi lavano i piatti. E poi la sera, ad esempio, le cose che devo fare io, devo girare per tutte le stanze dando la buonanotte a tutti gli studenti e anche, diciamo, fare la parte importante, che è quella di segnare, assicurarmi che tutti gli studenti di quella stanza sono in quella stanza in quel momento, perché in caso di un incendio, in caso di problemi, si sa chi stava in quale stanza. E appunto, questo, come potete capire, quando io posso parlare col mio studente dalle 8 di mattina alle 10 di sera, ho la possibilità di sedermi con uno studente che magari ha un qualcosa che io voglio parlare, in bene o in male. Magari c'è una persona che non si comporta bene a livello diciamo scolastico, però può essere magari una persona che io posso voglio parlare a livello sia umano, ma anche, ad esempio, io credo che lui sia interessato a un tipo di cose, posso dire: guarda, questo film, questo libro ti può essere utile. Quindi, avendo la possibilità di interagire con studenti 24 ore su 24, si spera di avere più possibilità di aiutarli a crescere.
Scusami se te lo chiedo, ma sono scuole molto lontane da dove questi ragazzi hanno casa? Cioè, o sono nel quartiere, nella zona, possono vedere la famiglia?
Tendenzialmente sono, diciamo, minimo un'ora di distanza. Quindi diciamo che i studenti a volte tornano al weekend, però a volte se gli studenti scelgono una scuola lontana per qualsiasi motivo, magari non c'ha senso per loro tornare a casa il weekend, perché sarebbe più viaggiare in treno che altro.
Grazie. Però,
sì, prego.
Luca, c'era un'ultima domanda sopra, sì, a cui non abbiamo risposto, che chiedeva il numero di bambini per classe da parte di Barbara.
Quello appunto è, ci sono delle indicazioni dello Stato, appunto a livello di sicurezza ogni stanza ha un massimo, però non è detto che questo massimo debba essere raggiunto. Quindi se la scuola libera ha la possibilità di tenere magari meno studenti, lo può fare. Per questo a volte le scuole costano magari leggermente di più, perché magari la scuola libera, invece di decidere di tenere sempre il massimo di studenti in una classe, magari decide che per loro il massimo è 15 o 18, e per questo a volte magari devono avere più insegnanti di quelle private. Questo potrebbe essere anche dei motivi perché alcuni i genitori scelgono le scuole, perché sanno che non trovano queste classi con 22-25 studenti. Però tendenzialmente il numero delle classi è il massimo è 22-24. Dipende sempre dalle aule, da quanto sono ampie. Ovviamente in un'aula piccola questo non è possibile.
Era una domanda che avevano fatto prima. I bambini rimangono sempre gli stessi durante questi 10 anni? O vengono modificati le composizioni delle aule?
Dipende. La cosa bella, secondo me, delle scuole libere è appunto questa autonomia. Questo significa che se dopo tantissimi, magari ci sono delle dinamiche che non funzionano in una classe che non funziona molto bene, se si è provato, diciamo, tutto, di tutto e di più, e senza risultati, se i genitori o gli insegnanti decidono, ad esempio, di dividere magari un gruppo in un altro e quindi fare due classi, oppure di prendere alcuni ragazzi da una classe e metterla in un'altra, lo possono fare liberamente. Però tendenzialmente, se tutto va bene, se non ci sono problemi, le classi possono anche rimanere le stesse, anche perché appunto si creano delle amicizie, si creano dei rapporti che vogliono essere, diciamo, per tutto il percorso, mantenuti per tutto il percorso scolastico.
Una domanda che credo interesserà. Dunque, parliamo un po' della possibilità per un italiano di venire lì a fare un po' di esperienza, vedere come funziona, come ci si può comportare, quali sono le...
Allora, questo è successo dopo abbiamo fatto degli incontri con Andrea in Nord Italia, e ad esempio sono stato contattato da un'insegnante italiana che aveva un anno libero e voleva appunto vedere queste scuole. Ovviamente la conoscenza dell'inglese è una grossa mano per interagire con le persone, perché appunto il danese non è proprio una lingua che tutti conoscono. Però quando si ha una conoscenza sufficiente dell'inglese, basta che mi mandate una mail, io la mando oppure possiamo direttamente mandare la mail del coordinatore internazionale delle EFT scuole e delle free scuole, e poi si chiede. Questa signora ha trovato appunto 2 o 3 scuole che la volevano ospitare anche per più giorni, dove lei poteva andare là e vedere come funzionavano e anche fare delle lezioni, perché appunto perché no? Perché non... è una grande opportunità, quindi questo si può fare. Invece per i ragazzi italiani, quello che è successo, sono stato sempre dopo gli incontri che abbiamo fatto con Andrea, contattato da una signora che voleva mandare il proprio figlio a fare le OISCOLE, e anche questo è stato possibile. Ovviamente le OISCOLE non rientrano in un percorso di studi canonico, quindi non sono propedeutiche a niente, diciamo, in Italia, però fanno crescere molto, e quindi si può andare a farle, e io lo stesso le ho fatte 2, e appunto posso aiutare, o comunque contattando il sito, e in realtà per gli studenti europei non costa nemmeno molto, perché lo Stato danese, no, l'Europa paga lo Stato danese che si ospitano studenti internazionali. Quindi non è nemmeno una spesa assurda, anzi, la prima OISCOLE dove ho fatto io era stata interamente gratuita, perché avevo accettato di lavorare per 8 giorni dopo la fine di questo percorso. Quindi io ho fatto 3 mesi vitto alloggio e viaggi vari gratuitamente, perché per 8 giorni poi ho imbiancato le aule e fatto dei lavori semplici. Quindi non è necessariamente una questione dei soldi, e sicuramente se avete dei ragazzi magari che finiscono il liceo, oppure conoscete dei ragazzi tra i ovviamente maggiori di 18 anni che vogliono provare a fare un'esperienza all'estero, io o comunque il sito delle OI Scuole è molto accessibile e si possono trovare delle soluzioni che sicuramente, ovviamente si deve avere un po' di apertura mentale, però se qualcuno è appunto interessato ad andare all'estero è molto semplice, perché appunto non esiste questa grande burocrazia. In Danimarca, se io voglio mandare una mail al preside, la mando direttamente al preside e il giorno dopo mi risponde. Le mail non vengono appunto perse in vari assistenti. Tutto qua in Danimarca è abbastanza diretto. Quindi anche questo, sia per insegnanti, sia per studenti sopra 18 anni, si possono fare. In realtà si possono fare anche le EFT scuole. L'unico problema è che le EFT scuole sono per lo più in danese. Quindi, ecco, diciamo, non è che non si possono fare, è che hanno la limitazione della lingua, perché le classi vengono insegnate in danese. Però, in teoria, se avete una persona mezza danese, mezza italiana, può farle. Anche perché ho appunto conosciuto personalmente quelli che lo hanno fatto durante il percorso del liceo.
L'incarico di dirigente scolastico è a tempo determinato, come in Belgio?
No. No, a meno che ogni contratto ha la sua...
No, perché il dirigente scolastico, da come ho capito, no? Nelle scuole, come si chiama, la prima fascia, quella dai 6 ai 14, no?
È libera, siamo presi in danese, scuola libera. Sì.
Il preside, in realtà, fa parte, viene eletto dal comitato della scuola, che è composto da un certo numero di genitori, che è l'organo dirigente della scuola che decide tutto. E poi ci sono gli incarichi interni a questo comitato per cui ognuno ha un ruolo, ma può cambiare di anno in anno a seconda.
Certo, certo.
Interno alla scuola non è nominato dallo Stato dirigente, quindi non si può chiamarlo dirigente. Sto parlando della scuola libera.
Sì. Ad esempio, nelle scuole libere può essere che il dirigente scolastico comunque lavora come insegnante se sono piccole, quindi c'ha sia lavoro da insegnante sia lavoro da dirigente. Ovviamente avrà meno ore degli altri insegnanti, però che può anche essere appunto questa figura che è a metà tra il dirigente e l'insegnante.
Allora, io ho chiesto a Rosy di partecipare al prossimo incontro perché lei fa parte di un gruppo di temerari insegnanti che stanno conducendo un progetto pilota in una scuola pubblica, statale, della periferia di Varese, in un quartiere tra l'altro, diciamo, problematico, per capirci, e dove sono riusciti a far passare un progetto di scuola basata su criteri, diciamo, quelli di cui stiamo parlando un po' noi. E quindi hanno una sezione intera che sta portando avanti questo esperimento. Il problema è che loro sono al terzo anno, questo è iniziato il quarto, mi pare, se non sbaglio.
No, stiamo finendo il terzo.
Ecco, stiamo finendo il terzo. E però stanno avendo un conflitto aperto con gli altri insegnanti, quelli non coinvolti nella sperimentazione, che diciamo pure per invidia, perché non c'è altra parola per spiegarla, hanno imposto che questa sperimentazione finisca con la quinta elementare, cioè dopo che loro avranno concluso il ciclo dei 5 anni, che sarà fra 2, dovranno smettere. È una sperimentazione che è stata miracolosamente approvata, lei poi ci racconterà meglio che termini, e che sta avendo un grande successo, nel senso che i genitori sono assolutamente contenti. Ha avuto disgraziatamente una grande risonanza cittadina, perché tutti ne hanno parlato, e questo forse è stato un danno per loro, perché ha suscitato il risentimento degli altri, che si sono sentiti, come spesso succede in questi casi, come insegnanti di seconda classe, e quindi hanno avuto questa reazione positiva, insomma. Allora a me piacerebbe che voi, tu e i tuoi colleghi, se ci sono, sono presenti.
C'è Annalisa, credo. Annalisa dovrebbe essere presente in questo momento.
Se volete parlarci di questa esperienza, è una bella occasione. Quindi io vi inviterei la prossima volta a stare qui. Nel frattempo, magari, ti avevo già detto di invitarmi del materiale che io poi girerò a tutti i partecipanti, il progetto che avevate fatto, insomma, quello che vuoi mandare. No? E anche tu, un tuo racconto scritto, se, insomma, quello che vuoi. Noi poi lo facciamo girare, come facciamo sempre, e così la prossima volta abbiamo già un po' di idee più formate su quello che state facendo.
Va bene, senz'altro.
Va bene.
Grazie Andrea, raccolgo volentierissimo l'invito e ci vediamo la settimana prossima.
Bene, bene. Allora, concludo invitando di nuovo chi ha voglia di farlo a, diciamo, socializzare la sua esperienza. E finora ho già raccolto, non sono molti, ma 10 di voi mi hanno mandato una loro presentazione, che può essere anche molto breve, non serve che scriviate un poema. L'unico caso è che siate d'accordo di condividerla con gli altri. Io adesso aspetterò qualche giorno e poi comincerò a mandarvi le cose che ho. Ecco, questa è un'altra cosa che volevo dire in conclusione. Niente, se avete qualcosa da aggiungere voi, da suggerire, potete farlo ora o scrivere, perché ovviamente qualsiasi suggerimento